Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
Camera Tax, dove siamo?
In Italia, durante gli anni di piombo. Una nuova organizzazione terroristica, ignorata da tutti, ha cominciato a seminare il terrore. Forze dell'ordine e giornalisti si convincono di avere di fronte però dei mitomani. Poi però Ludwig comincia a uccidere senza fermarsi più, arrivando perfino a bruciare vive 6 persone in un cinema di Milano. Qualcuno riuscirà a fermarli? Questo è il caso Ludwig, vietato scopare, sono la Aprite Quella Podcast!
Tenta pure questo esperimento!
È una
meravigliosa
pazzia,
come si chiama?
Matteo Lenardon.
L'ultima volta
siamo noi veri assassini.
Ah, è un'opera meravigliosa.
E benvenuti a un nuovo episodio di Non Aprite Quella Podcast. Anche lo show l'ultimo. Che muore ogni volta ma non vuole restare morto. E racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. Io sono J-Ax e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano in cui per strada è più facile evitare di calpestare il pavimento che la merda. Ho con me il dottor Pedari e Matteo Lenardon.
Sono la merda, confermo tutto.
Nello scorso episodio vi abbiamo narrato le vicissitudini del caso Ludwig. La storia ancora dei risvolti pazzeschi e surreali, quindi non attendiamo oltre e iniziamo subito il racconto. Se ancora non l'avete fatto, vi consigliamo di ascoltare la puntata precedente. Per tutti gli altri, ecco un veloce recap per ricordarvi dove eravamo arrivati. Negli anni 70 e 80 l'Italia è scossa da una serie di efferati delitti rivendicati da un misterioso gruppo neonazista chiamato Ludwig. Tutto ha inizio nel 1977 con l'omicidio a Verona di un clochard. Seguono altri delitti: il cameriere Luciano Stefanato, pugnalato in auto ad Abano Terme nel 78, e Claudio Costa, massacrato a coltellate a Venezia l'anno successivo. Nel 1980 il gruppo si fa vivo inviando al giornale Il Gazzettino la rivendicazione di questi omicidi, firmati Ludwig, fornendo dettagli che solo gli assassini potevano conoscere. È l'inizio di una spirale di violenza. Nell'81 a Verona viene dato fuoco a un rifugio per senza tetto, uccidendo un ragazzo. Nell'82 a Vicenza Ludwig uccide a martellate 2 frati e nell'83 un prete a Trento. Gli investigatori brancolano nel buio. Viene perfino arrestato e poi rilasciato un professore di fisica, Silvano Romano, sospettato di essere il mostro. Intanto Ludwig colpisce ancora, dando fuoco a un cinema porno a Milano con 6 vittime. La ferocia del gruppo non conosce limiti. Riusciranno le forze dell'ordine a fermare la spirale di terrore prima che faccia ancora più vittime?
Ah, è un'opera meravigliosa.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Non siamo più in Italia come per il cinema di Milano, ma a Monaco di Baviera, luogo in cui prende improvvisamente fuoco il sex club Liverpool Sex Discotheque.
Nome intrigante.
Mai stato in un sex club?
No, non saprei dove sedermi. Sono le 11:30, la serata è appena iniziata e promette di essere una serata davvero piacevole. È il primo sabato dell'anno e anche a Monaco, come in ogni altro luogo, l'atmosfera festosa delle recenti celebrazioni è ancora tangibile nell'aria. Tutto d'un tratto un'esplosione violenta squarcia il rumore della musica e delle voci. Le persone sobbalzano bruscamente, impaurite, e si voltano verso la scala. È da lì che proviene la detonazione assordante e da quella stessa scala inizia a scorrere un liquido infiammabile, gradino dopo gradino. Due americani, il sottotenente delle forze armate Nancy Brown e il suo amico Greg Hicks, sono seduti vicino alla scala. Quando sentono il fragore, vedono due borse rotolare giù e prendere fuoco. Terrorizzati, si precipitano verso le uscite di sicurezza e lo stesso fanno tutti gli altri presenti. Le ambulanze si mettono subito in movimento per soccorrere i feriti, tra cui c'è anche un pompiere. La condizione più grave è quella di Corinne Tartarotti, una giovane cameriera di 21 anni. Tuttavia Corinne non è tra i feriti trasportati in ambulanza. Un dipendente del locale l'ha portata direttamente in una clinica chirurgica universitaria, poiché la situazione era troppo critica per aspettare. La polizia riesce a entrare nella sala solo indossando maschera antigas. Lungo il pavimento, all'ingresso, scorgono alcuni oggetti anneriti dal fuoco. Tra di essi, una borsa da viaggio marrone chiaro della marca Home, contenente un paio di jeans di velluto UFO, una cintura, una cravatta, tre lacci per le scarpe e un tappo a vite di plastica nera. Poco più avanti c'è una sveglia della marca Peter o Peter. I resti di un'altra valigia, due taniche di plastica da 20 litri ciascuna, una busta per la spesa e una camicia. Tutti questi oggetti sono stati utilizzati dagli attentatori per costruire la loro macchina di morte. Uno dei clienti fornisce particolari interessanti. Poco prima dell'esplosione all'ingresso aveva incrociato due giovani che portavano una borsa ciascuno.
Erano grandi quanto dei portadocumenti. Stavo uscendo dalla discoteca e mentre aprivo la porta mi sono trovato di fronte a questi due giovani. Uno di loro mi ha ringraziato dicendo merci. L'unica cosa che ho pensato vedendoli è stata: non riusciranno mai ad entrare nella porta stretta con quelle borse. Eppure, in un attimo, erano scomparsi nella frenesia di luci e movimento del Liverpool.
La 21enne morì in ospedale dopo 4 mesi di agonia, il corpo in gran parte carbonizzato. La rivendicazione di Ludwig è come sempre spietata.
Prendiamo noto che l'attentato di Amsterdam è stato rivendicato con un messaggio inviato all'ANSA. Rivendichiamo lo spettacolo pirotecnico di Monaco e a Liverpool non si scopa più. Ferro e fuoco sono la punizione nazista. Sul luogo è stata lasciata una sveglia di marca Peter e numero di serie 520-708.
Andiamo un paio di mesi dopo, il 4 marzo 1984. Ludwig ha un nuovo obiettivo, ancora una discoteca, questa volta però in provincia di Mantova.
Alla biglietteria manca solo un breve tratto. I due amici si trovano in fila, pazienti apparentemente. I due si chiamano Wolfgang Abel e Marco Furlan. Non tradiscono alcuna emozione, nonostante quel pomeriggio non stiano aspettando di entrare al Melamara per divertirsi. Vogliono il ferro e il fuoco. Oltre la soglia dell'ingresso della discoteca, la musica riecheggia a un volume assordante e anche da fuori le pareti sembrano vibrare. Sono 3:30. All'interno circa 400 persone fanno quello che tutti hanno sempre fatto in discoteca. Ballano, cantano e provano a farsi qualcuno. Wolfgang Abel e Marco Furlan fanno un giro nella sala, poi per confondersi e non destare sospetti decidono di ballare, anche se solo per un breve momento. Quando il momento è giusto si separano. Abel si dirige verso una zona vicina all'ingresso e pone la borsa con la tanica tra alcuni divanetti rivestiti di stoffa bianca. Non fa altro. Il compito più delicato è affidato a Furlan, che conosce già il Melamara e sa muoversi nell'oscurità. Hanno pianificato attentamente tutto, ognuno sa cosa deve fare. Mentre Wolfgang si siede accanto alla borsa, l'amico si mescola tra la folla, disegnando con la benzina il perimetro della pista. Entra nei bagni, taglia il fondo del borsone con uno dei coltelli che ha portato da casa, svita il tappo della tanica e la rovescia. Poi torna in sala con calma. A questo punto inizia la sua sinistra passeggiata tra la folla, facendo attenzione a non bagnarsi le scarpe di benzina. Passo dopo passo, Furlan versa la benzina davanti ad alcune uscite di emergenza, continuando lungo i lati della pista. Quando raggiunge l'amico, gli passa il coltello e prosegue il suo cammino, gettando di tanto in tanto uno sguardo alla borsa per assicurarsi che la benzina continui a fuoriuscirne. Il bar si trova alla fine della sala e raggiungerlo è un'impresa. Il percorso è pieno di ostacoli, più di quanto avessero previsto. La gente si è ammassata soprattutto nei punti in cui Furlan deve passare, agli angoli della pista e davanti al bancone del bar. Finalmente, quando raggiunge il bar, appoggia la borsa sotto il bancone e si allontana rapidamente, soddisfatto. Tuttavia, il sospetto odore di benzina non passa inosservato. Qualcuno giustamente si allarma. Un cliente corre ad avvisare il buttafuori, dicendo di aver visto una persona appoggiare una borsa sportiva sotto il bancone e poi andarsene. I due buttafuori si lanciano all'inseguimento di Furlan. Sulla pista la gente continua a ballare, ignara di tutto. Ma Abel si accorge della situazione. Lanciando un fiammifero antivento nella sua tanica e generando delle fiamme, cerca di raggiungere l'uscita principale, gridando «Qui brucia tutto!» Anche questo fa parte del piano. Tuttavia, i buttafuori lo raggiungono. Il primo a essere catturato è Furlan, che a causa della sua corporatura esile finisce subito a terra. Viene preso a calci, pugni e sberle dai clienti infuriati prima di essere portato via da uno dei due della security.
Chissà questi della security cosa gli hanno fatto anche. Tu immagina che beccano due che vogliono dare fuoco a tutto il locale.
Mamma.
Due della security, cosa succede?
Negli anni Ottanta, mamma mia. Poi è il turno di Abel, bloccato quando è a un passo dall'uscita. Era quasi riuscito a fuggire. Durante la colluttazione gli cadono due coltelli da cucina a terra. Nel frattempo l'incendio si diffonde rapidamente nella sala. Alcuni testimoni raccontano di fiamme alte 2 o 3 metri. Alcuni tentano di allontanare le taniche dal centro del locale, ma è difficile. Il fuoco colpisce diversi punti del locale. Con il passare dei minuti e molta fatica, i focolai vengono soffocati dalla polvere degli estintori. Quella moquette ignifuga, in quel pomeriggio al Melamara, ha evitato una tragedia. Boh, bella per il Melamara.
Salvati dai buttafuori
ignifughe.
Salvati dai buttafuori la moquette.
Mica dai buttafuori belli impizzati che li hanno massacrati di botte.
Parliamo questi Abel e Furlan, due ragazzini. Parliamo di gente che aveva dai 18 in su, poco più.
Sento puzza di incel qui, eh?
Sì, che più o meno sono sempre esistiti, ogni volta li chiamiamo in modo diverso. Prima si chiamano sfigati, reietti, eccetera, eccetera, oggi li chiamo incel. Infatti scopriamo meglio, insomma, questi due personaggi, perché un paio di giorni dopo, il 6 marzo dell'84, arriva la convalida dell'arresto dei due e per numerosi mesi successivi la coppia viene sottoposta a interrogatori separati in carcere dal pubblico ministero di Mantova, Pasquale Pantaleone. Si inizia da Furlan.
Era da parecchio tempo che non lo vedevo. Era da Natale, in quanto lui lavora in Germania. Il 3 marzo abbiamo fatto un picnic e in quell'occasione abbiamo deciso di organizzare uno scherzo per il giorno seguente.
In cosa consisteva questo scherzo?
Nello spargere della benzina in una discoteca per vedere un po' di fiammelle, per constatare l'effetto che faceva sulla gente.
Vedere l'effetto che fa.
scarichiamo delle taniche di benzina in discoteca.
Che scherzone.
Abel conferma.
Marco aveva portato coltello per affettare il pane, 2 borse contenenti una tanica ciascuna. Le taniche le aveva prelevate da casa sua. Con la Vespa abbiamo raggiunto un paese distante solo 6 o 7 chilometri dalla discoteca e dopo averla parcheggiata nella piazza centrale e aver terminato il picnic.
Un bel picnic prima di bruciare una discoteca.
Verso le 2 o 3 del pomeriggio siamo arrivati a piedi al Melamara.
Perché volevate dare fuoco a una discoteca?
La festa. Volevamo fare uno scherzo, che la gente corresse via, sì. Fare uno scherzo così. Io volevo dare fuoco alla discoteca, ma non so perché. L'unico motivo è quello perché ho qualcosa contro le discoteche, soprattutto per il tipo di gente che le frequenta, per l'ambiente e per le persone che vanno nelle discoteche. Mi riesce intollerabile pensare che nelle discoteche si rechino tanti giovani. Anche Furlan, nel voler bruciare la discoteca, era mosso da medesimo mio intento. Anche lui odia discoteche come luogo di degrado dei giovani.
Mamma mia, questo è proprio incel, eh?
La discoteca è un luogo che rende vittime le persone che le frequentano, inducendole a svaghi, insulsi che ripugnano. Quello che mi irrita è la discoteca come istituzione. È assurdo che i giovani siano traviati e fuorviati da questi luoghi. È assurdo che i proprietari di tal tipo di locali possano pretendere denaro per offrire solo un po' di musica. Ed è assurdo che nei paesi si pensi solo alla discoteca, che i ciclomotori rechino adesivi delle discoteche, che così tutta la gioventù venga traviata e fuorviata da esistenza di questo tipo di locali.
Cazzo gliene frega? Che cazzo gliene frega?
Non c'è
degli adesivi sui motorini.
Non c'è andare.
Non ce la faccio.
Sei discoteca di merda.
Devo darle fuoco a uno, cazzo. Sti adesivi proprio non li posso vedere. Bruciamo la discoteca.
Volevamo bruciare il locale, ma escludo di aver voluto fare una strage, cioè mia intenzione era proprio quella di salvare le persone dalla nefasta influenza delle discoteche.
Ok, secondo me qua il tipo ha preso due secondi per riprendere fiato.
Questo monologo.
Questo monologo.
Che cazzo e poi dici? Deficiente.
Vabbè.
Ma vai a scopare, vai a scopare. Non rompere i coglioni.
Vai a calpestare l'erba.
Bravo, calpesta un po' di erba.
E cosa mi dice del Liverpool?
E quanto a Liverpool, Liverpool non è una discoteca, ma un portello.
Comunque c'è da dire una cosa, che ovviamente loro due sono due persone che vengono, due ragazzi che vengono dalla Verona bene, cioè molto molto benestanti, ricchi, e purtroppo c'è anche dire che il Melamara, dopo quell'attentato in cui per fortuna nessuno poi morì o rimase anche ferito, purtroppo chiuse e non riaprì mai.
Certo.
Fallito.
Quando succede una cosa del genere in un locale, la gente poi non ci va più, è inutile
mai più, mai più riaperto. Comunque il 22 marzo le autorità giudiziarie tedesche procedono con l'interrogatorio del loro cittadino Wolfgang Habel per mezzo di una rogatoria internazionale al fine di chiarire gli eventi accaduti quella sera alla discoteca Liverpool. Le perquisizioni effettuate nel suo appartamento e nel suo ufficio a Monaco di Baviera il 10 e il 14 marzo hanno prodotto risultati che richiedono un'attenta verifica.
Cominciamo per esempio con il ritrovamento della sveglia.
Dal mio arrivo a Monaco nel novembre 1983 fino a 3 gennaio 1984, nel mio appartamento non ho mai avuto sveglie di alcun tipo e non ne ho mai portate dall'Italia.
Questo è sicuro, mai avuto sveglia, eh?
Mai avuto una sveglia.
Ma Abel non
c'ho
sa.
C'ho l'orologio dentro io.
Sì, usavo quella biologica.
Sì, usavo il gallo.
Usavo il gallo.
Mi ho svegliato dal gallo.
Ma Abel non sa che pochi giorni prima sua madre, Johanna,
maledetta,
aveva tranquillamente confermato al medesimo magistrato che aveva notato la scomparsa di una sveglia bianca dopo la partenza del figlio
aveva
da casa sua.
Aveva piccolo tetto rosso, era di mulino bianco, io ricordo.
Quindi il 22 marzo, una volta venuto a conoscenza delle dichiarazioni della donna, Wolfgang non ha altra scelta se non confermare con riluttanza di averne effettivamente acquistata una.
Ah sì, qualche settimana fa, dopo il primo novembre 83, perché ne avevo bisogno per svegliarmi la mattina.
Ma non è appena detto che non ti serviva?
Ma sveglia serve a quello. Io non avevo sveglia, allora l'ho comprata.
Comunque lui ce l'ha comprata dopo il
dopo
primo novembre, dopo l'attentato, insomma.
Certo.
Il sostituto procuratore gli presenta poi un certificato di garanzia. È quello recuperato il 14 marzo, ancora nella sua casa. Sai che pezzo di merda, c'è cioè, Spilorcio che c'ha la garanzia della sveglia, che sarà stata
ma la sveglia
5.000 lire ai tempi.
Ma la sveglia ai tempi era una roba importante, certo, non è come adesso.
Insomma, si tratta dell'acquisto di una sveglia della marca Kienzle il 3 gennaio 1984, tre giorni prima dell'incendio a Liverpool, e non, come lui sostiene, nel novembre dell'83. In questo caso il giovane un po' farà altro che ammettere.
Sì, l'ho comprata quel giorno, ma fino a quel momento non ho mai avuto bisogno di una sveglia per alzarmi a mattino. Va bene?
Sa manco più che cazzo dire questo. Arriva una sfilza incalzante di domande, una dietro l'altra.
Perché si è procurato questa sveglia se ne aveva già un'altra? E quest'altra dove può essere finita?
Allora?
Cosa devo dire?
Mia madre, quella stronza.
La stronza di mia madre.
Le indagini si concentrano anche sulla borsa in plastica marrone che conteneva una delle taniche. Secondo sua madre, che li voleva molto bene, insomma, quella borsa potrebbe facilmente appartenere a suo figlio.
La mamma avrà detto: finalmente mi posso togliere dal cazzo sto coglione.
Lo aveva dichiarato dopo averla esaminata attentamente in una foto. Wolfgang smentisce i ricordi della madre.
Una borsa marrone era stata in effetti portata a Monaco, ma i miei genitori successivamente l'hanno riportata in Italia. Sono convinto di questo 100%.
100% dice.
Veramente i suoi genitori hanno dichiarato il contrario, coglione. Cioè che a Monaco lei aveva sia una sveglia bianca che una borsa marrone.
No, i miei genitori sono incorsi in errore. Ribadisco che a Monaco non avevo alcuna sveglia bianca né borsa marrone. Cazzo dicono quei coglioni.
Oh, ma ogni volta smentito completamente dai genitori. Ma i genitori, in particolare il padre, non avevano alcuna intenzione di coprire o aiutare il figlio Habel. Forse il padre è ancora più tedesco di lui.
Vostro figlio è ammalato. Per noi Wolfgang può benissimo essere autore di quei reati.
Padre di Habel deve essere tipo tedesco, ma pugliese.
Madonna mia.
Perché i pugliesi sono padri severi. Padri
vostro
pugliesi.
Figlio è ammalato. Per noi Wolfgang può benissimo essere autore di quel reato. Da ragazzo disegnava strani fumetti dove mostrava spiccata propensione per la necrofilia.
Vaffanculo,
è una wave. Una nuova wave. Il tedesco pugliese, guarda che mancava. Abbiamo creato una nuova wave.
Già pugliese. Batteva spesso sul tema della morte. Inoltre scolpiva e disegnava in continuazione crocifissi in legno.
Ma era foggiano?
Incredibile. Era mezzo foggiano, mezzo.
Il magistrato sente anche le uniche due ragazze che Abel e Furlan erano riusciti almeno un minimo a conoscere, legare con loro, insomma. La prima dice al PM che
Talvolta avevo l'impressione che fossero omosessuali, almeno per quanto riguarda il loro modo di fare, e pertanto ci vedevamo sempre assieme anche con la mia amica Anita. Mi ricordo che Abel, nei suoi discorsi, aveva quale argomento comune il sesso inteso quale degradazione della società attuale, la società di allora, nel senso della prostituzione di donne magari già sposate. Mi ricordo che con lui non sono mai andata in discoteca, in un cinema o teatro, altri locali di divertimento.
Beh, mi sembrano il modo giusto per conquistare una donna, insomma.
Fagli dei pipponi incredibili.
Dove dice, comunque le donne secondo me non sono
sfide, la società sta degradazione.
E comunque oggi sai dove andiamo? A casa. Siamo a casa, va bene? Non è in discoteca? No. Se vuoi parliamo della degradazione della società attuale. E non provare a toccarmi, eh. Non provare a toccarmi.
Che non voglio degradare.
L'altra ragazza, Anita, non si discosta molto da questo ritratto inquietante.
Mi ricordo che verso la fine del 1977, inizio 1978, un giorno mi dissero che l'appuntamento successivo si doveva posticipare di qualche ora, in quanto mi avevano confidato, minchia questa già caga il cazzo, in quanto mi avevano confidato di essere orientati politicamente all'estrema destra e di far parte di un gruppo politico religioso, del quale mi dissero che dovevo scoprire da sola cosa trattasse.
Sicuro giocavano con Warhammer a dipingere anche i soldatini, 100%.
Ricordo che le riunioni avvenivano in via Stella a Verona e del gruppo facevano parte circa 20 persone.
Come?
Verona, tu l'hai difesa fino adesso come città paradiso?
Vabbè, 20
c'è gente,
persone.
I nazisti ci sono a Verona, che ti devo dire?
Ma ci sono pure a Milano.
Sì, ma non insegnano alle scuole elementari.
Ma neanche a Verona. Minchia, qua adesso arriva un gruppo degli ultra del Verona e a menare
ma Jerry Gallè di Verona, chiamiamo
se,
lui.
Se chiami gli ultra del Verona nazisti ti dicono è vero, grazie.
Abbiamo già chiamato Jerry Calà una volta durante questa stagione.
Jerry Calà poi chiamano una volta sola.
È come il laser di Iron Man, lo puoi usare una volta sola.
Poi devi aspettare, no, come videogiochi, poi devi aspettare il cooldown che si ricarichi Jerry Calà.
Il power up.
E poi devi aspettare, sai, tipo che giochi di ruolo che fa si deve ricaricare e poi puoi richiamare.
Nei giorni successivi io e la mia amica siamo andati in cerca di questo gruppo che scoprimo essere intitolato ai guerriglieri di Cristo Re. Dal mio punto di vista, quei due, pur essendo molto intelligenti, dovevano avere molti complessi di ordine psicologico sessuale. Sempre dal mio punto di vista, non si comportavano da questo lato come i ragazzi loro coetanei.
Cioè, il profilo psicologico gli ha già fatto la tipa che è uscita un paio di volte, con loro l'ha fatto benissimo.
Infatti, invece di, cioè, nei processi, invece di chiamare, che so, i psichiatri, i psicologi, no, parlate con le ragazze delle superiori, con cui uscivano i serial killer,
questi sono due coglioni.
Esatto.
Ecco qua.
Oltre ad essere stati colti in flagrante mentre cercavano di dare fuoco alla discoteca in provincia di Mantova, gli inquirenti tedeschi sostengono di essere in grado di provare che dietro la scrittura delle rivendicazioni di Ludwig ci fosse la mano di Abel.
Grazie a un dispositivo noto come ESDA, in grado di rilevare i solchi invisibili lasciati sui fogli sottostanti durante la scrittura tramite la produzione elettrostatica delle immagini, emergono dettagli molto
uno
interessanti.
Scanner praticamente.
Sì, no, mi sembra che ci sia una polvere,
no, sai,
coinvolta.
Quando scrivi su un
sì,
foglio,
sì,
quello sotto,
e si vede, certo.
Emergono dettagli molto interessanti su dei fogli sequestrati a casa di Abel. Di fronte all'ufficiale di polizia incaricato dell'esame appaiono i gruppi di lettere NE o VL, tracciati con quei caratteri runici, o meglio pseudo-runici, che erano stati utilizzati in tutte le rivendicazioni. Il giudice istruttore Mario Sannita, informato dei risultati dell'esame nel giugno 1984, vede confermati gli esiti della perizia grafoscopica. Questa perizia aveva rivelato che il testo delle comunicazioni era stato scritto con una penna biro nera utilizzando un righello, una squadra o, come si sarebbe scoperto successivamente, il sistema della falsariga.
Qual è il sistema della falsariga?
Lo so, per chiedere a te, che cazzo è? Mi hai battuto sul tempo.
È un foglio attraversato da marcate righe equidistanti e parallele da porre sotto quello su cui si scrive perché aiuti a tracciare una scrittura dritta.
Usi le righe del foglio sotto in modo che scrivi dritto.
Ridicare, okay. Qualcosa che ricalca è sulla falsa riga di...
Serve per un foglio che metti sotto per scrivere dritto.
Quello che ho appena detto, l'ho detto la stessa frase 10 secondi fa.
E allora perché me l'hai chiesto se già lo sapevi?
No, te l'ho detto dopo, quando tu hai letto la definizione da Google.
E tu hai ripetuto la mia definizione,
no.
Per farla passare come tua.
Minchia, l'argomento fantoccio uno dietro l'altro.
Andiamo avanti. Il processo ai due inizia dopo poco. Il 10 febbraio dell'87 abbiamo la sentenza.
Marco Furlan e Wolfgang Abel vengono giudicati colpevoli per i crimini attribuiti a Ludwig a partire dal 20 luglio 1982 e condannati a 30 anni di reclusione. Tuttavia, vengono assolti dai reati precedenti a causa dell'insufficienza delle prove raccolte a loro carico.
Diciamo che le vittime accertate, insomma, sono una decina, anche se quelle sospettate sono una trentina. Come dicevamo, sono riusciti a provare solo quelli dell'82 in
poi. Hanno dato dei mitomani per la metà del tempo, questi sono risultati.
Comunque, il 15 giugno dell'88 la Cassazione stupisce tutti annullando la proroga alla custodia cautelare, così i due di Ludwig si ritrovano a piede libero.
Oh.
Uno finisce a Mestrino e l'altro a Casale di Skodosia, che è un posto che esiste veramente, anche se sembra una roba fantasy. Giustamente dei neonazisti che hanno dato fuoco bruciando vivi sei persone a Milano e 400 hanno cercato di uccidere, lasciamoli liberi in quel momento, cioè aspettiamo, perché dobbiamo incarcerarli subito, lasciamoli liberi. Dicevamo appunto che uno finisce a Mestrino e l'altro a Casale di Skodosia. I due comuni vengono selezionati in quanto soddisfano i requisiti previsti dalla legge, hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e si trovano a una distanza adeguata dalle grandi aree metropolitane.
Ma
Mestrino,
cioè,
confina,
questa è la condizione.
Sì. Mestrino confina con la provincia di Vicenza, mentre Casale di Skodosia confina con le province di Verona e Rovigo. Abel finisce a costruire componenti di plastica in una scuola per odontotecnici. Furlan va a lavorare da un falegname senza figli, questo è molto interessante, che lo ospita gratuitamente nella propria casa. Perché secondo me quel falegname senza figli
era amico.
Aveva un po' un braccio teso, secondo me.
Un braccio teso.
Qualche tatuaggio, un po' cosa. Sai, un po' runico, era un po' runico. Non lo so, magari no. Magari era solo mosso da questo.
Ironia della sorte.
Credeva nella redenzione, sicuramente, non per altri motivi. Il 10 aprile del 90 la sentenza viene ridotta a 27 anni. Manca solo la sentenza definitiva della Cassazione, ma Marco Furlan ha altre idee. E attenzione. Il 1 febbraio del 91, alla vigilia della sentenza della Cassazione, dopo aver firmato per la terza e ultima volta il registro delle presenze presso la stazione dei carabinieri locale, imbocca una nuova strada. E, pedalando manco Pantani, quando insomma beveva molto Gatorade, scompare nella nebbia. Con lui svanisce anche la sua inseparabile bicicletta bianca. Ma andiamo avanti di qualche anno, perché lui ovviamente è sparito, cioè si è dato alla fuga. Prima della sentenza della Cassazione, in questo paesino di merda del nulla, semplicemente ha detto: sai che c'è? Ma io me ne vado a fanculo. Ed è sparito.
Nessuno può fare il latitante se non hai una rete che ti protegge.
È sparito. Sparito
vuol dire che qualcuno lo stava aiutando.
Però per fortuna, dopo qualche anno, dopo 4 anni, succede questo. Siamo a maggio del 95 e siamo all'aeroporto di Creta, in Grecia ovviamente. E c'è una famiglia veneta in vacanza e il marito bisbiglia all'orecchio della moglie questo:
ma quello lì, quel tizio bancone, non ti sembra il ragazzo di Verona? Ma come si chiama? Furlan mi pare, quello di Ludwig.
Uè, hai baffi, ma ci assomiglia, eh.
Vabbè, ci hai provato, dai.
Ci ho provato.
Bello, mi è piaciuto.
Ci avevano preso perché il tipo era davvero Marco Furlan e si trovava al lavoro all'aeroporto come impiegato per Eurodollar Rent-A-Car, un'azienda di auto a noleggio.
Cioè, un posto dove proprio nascondersi in un aeroporto.
All'aeroporto di Creta, dove tipo arrivano 300 miliardi di turisti italiani.
Esatto. Poi, miliardi di guardie pure, dei poliziotti.
E questo, giustamente, come diceva Ax, insomma, se fai una roba del genere
ti stanno aiutando.
Hai il culo protetto, perché insomma, amici col braccio teso li trovi in tutta Europa, specialmente in Grecia. Stranamente in Grecia piace. In Grecia piace il braccio teso. La feta e i bracci tesi.
Feta e braccio teso è un bel titolo per un documentario sulla Grecia.
Ah, è un'opera meravigliosa.
Insomma, appunto, non una grande idea per nascondersi, perché c'è un continuo flusso di persone intorno alla sua postazione, tra cui numerosi italiani. Anche perché da lì, ogni giorno, partono e arrivano 2 voli diretti per Verona.
Ma che testa di cazzo!
Vabbè, c'è rimasto lì 4 anni, prima che qualcuno lo riconoscesse.
Capito, quando arrivava il volo da Verona che faceva? Vabbè, vado avanti al bagno.
Vado a pisciare.
Arrivo.
Ora ha dei baffetti biondi e qualche chilo in più, ma il suo aspetto non è molto diverso. Forse in linea con il suo carattere, è convinto di poter passare inosservato anche questa volta, di essere più furbo di tutti.
Al palo Maiombe sotto, io sono sicuro.
È vero, un po' quel
invisibile.
Moodly. Nel frattempo i coniugi veronesi continuano a studiarlo attentamente.
Poi baffi che ha pure la fase più simpatica.
Ma... Era necessario questo commento.
Bruciato migliaia di persone.
Nazista.
Ma con i baffi che ha pure la faccia simpatica.
Anche quello che stava riconoscendo era un po' braccio teso. Dai, ma alla fine...
No, però, è pure simpatico adesso.
Hai rifatto una vita.
Lasciamolo stare.
Lasciamolo stare.
Chiediamoli di farci... da babysitter al nostro figlio.
Ci affitta la macchina.
Esatto.
La benzina ce la mette lui. Porca puttana, ragazzi.
Poi però la signora abbia un'idea geniale.
Perché non gli scattiamo una foto così quando torniamo in Italia?
Non è che l'ubriacone è veronese, cioè, è diverso.
Oh, io passo, vabbè, provaci, solo simulando provaci. L'alcolismo, vai, riesco vai. A fare il vino. Perché non gli scattiamo una foto così quando torniamo in Italia, la facciamo controllare a qualcuno?
E il marito acconsente.
Vai.
Ti sembra proprio una bella trovata del resto. Quindi prendono i figli, li mettono a giocare di fronte al bancone dietro cui si trova Furlan e scattano.
La scusa più vecchia del mondo.
Dai, vai, bambini, va. Guardate qui.
Vai, vai, vai.
Devi fare la foto davanti a qualcuno.
Vai davanti a quel pluriomicida che ti faccio una foto.
No, più che altro, dai bambini, guardate che bello sfondo euro dollar rent a car. Così ce lo ricordo, lo mandiamo a nonna che gli piace quando noleggiamo le macchine. E insomma, scatto dopo scatto, i bambini insomma fanno le solite cose, ridono, fanno le puzzette, fanno ciao ciao mara mio, bestemmiano, fanno le puzze, bestemmiano, e finisce in queste foto, finisce il nostro Furlan insomma per 3-4 volte, mentre lui parla al telefono e insomma accoglie i turisti o scrive. E tornati in Italia, la famiglia mostra la foto a un poliziotto della questura e qui inizia la caccia all'uomo. Si mobilitano le forze dell'ordine dei due paesi e il 16 maggio a Heraklion, che è l'aeroporto di Creta, sbarca il capo della Criminal Pole Veneta, Francesco Zonno.
Cioè Heraklion, che è in greco ercolano praticamente.
Non ho fatto il classico. Non
invece posso... Abel è in carcere, no?
È in carcere, okay. Che suca.
Sto coglione.
Nella mattina successiva il signor Eurlani, siete il genio, eh? Come ha cambiato il suo nome, che era Furlani?
Ha cambiato...
Che era Furlani?
L'iniziale.
Eurlani.
Eurlani. Non mi troveranno mai, sono Eurlani oggi.
Cioè praticamente ha aggiunto una stanghetta, esatto. sulla carta d'identità.
Basta, coglione. Vinto. Poco dopo l'arresto a Creta, Furlan tenta il suicidio in carcere, cercando di impiccarsi alle sbarre con un lenzuolo. Però il tentativo fallisce e resta illeso, guarda un po'. Anche per lui quindi toccherà farsi 27 anni dentro.
Pure...
Ma perché 27?
Perché nel secondo grado di giudizio hanno ridotto, di sotto si riduce sempre.
Ho capito, ma è scappato.
Era
il tipo. Cioè non ti aggiungono neanche un giorno se scappi per 4 anni.
Fatevi i cazzi vostri. Ma infatti, che dico 27? Che dico 27? Ma molti di meno.
Come molti di meno?
Perché invece di uscire nel 2018 come da condanna, Furlan esce per buona condotta il 12 dicembre del 2010.
Vabbè, ma questo è come Lubertiz, quello c'ha amici ovunque. Dai,
allora date ragione, a me sulla regione.
C'hai ragione. Che troia. Cazzo devo dire? Così, se c'hai ragione, c'hai ragione.
Esce dopo aver conseguito la sua seconda laurea. Prima in fisica e ora in ingegneria informatica.
Sempre per essere veramente coerente col suo motto vietato scopare.
Esatto. Invece
un saluto a tutti gli universitari che ci ascoltano.
E invece nel 2009 Abel si trova la pena residua commutata agli arresti domiciliari scontati nella casa di famiglia in Valpolicella. Una bella tenuta in Valpolicella dove fanno il vino buono. Il 24 novembre 2016 torna in libertà pure lui. E a fine 2021, però, a causa di una caduta in casa per un malore, Abel entra in un coma da cui ancora non si è svegliato.
Facciamogli sentire questa puntata, magari si sveglia.
Esatto, è una buona idea.
Per venirci a bruciare.
Secondo me quando sente l'accento veneto di Axe si sveglia, solo per ammazzarsi.
Quando sente suo padre, mezzo pugliese, mezzo de Monaco, secondo me. Io triggera, non si sveglia.
Vabbè ragazzi, una storia molto comunque interessante dal punto di vista che questi erano veramente proto incel.
Cosa ci insegna questa storia?
Cosa ci insegna? Non lo so, che comunque gli incel non sono esistiti da quando c'è internet come credono in tanti, ma che sono sempre esistiti anche prima. Uh-huh. Vorrei capire dove si erano radicalizzati questi sui libri.
In Veneto.
Dai, smettila, coglione.
Crescendo in Veneto, cioè, non è che devi radicalizzare, è quello che ti insegnano quando cominci a fare i primi passi.
Vabbè, ma allora non mi fare le domande se devi rispondere con l'umorismo, allora scherziamo e basta.
Ci credo veramente.
Cioè, dimostra che sei, che sei intelligente. Dove si sono radicalizzati questi? Perché abbiamo descritto molto i fatti, ma non sappiamo un cazzo.
Ti autoradicalizzi, secondo me, quando vieni escluso. Probabilmente loro sentivano diversi, si sentivano
quello
strani
senso d'appartenenza
rispetto
che
agli
si
altri.
Tra di loro, certo.
Erano frustrati perché magari non venivano tanto... Il padre anche lo raccontava, insomma, che era un po' molto solitario, gli altri non giocavano con lui.
La passione per la necrofilia.
Secondo me...
Questo Furlan.
Tutti e due. Ognuno era l'unico amico dell'altro. Quindi questo era. Loro avevano solo l'altro e secondo me avevano sviluppato, appunto perché il resto del mondo li aveva un po' respinti, avevano sviluppato un odio. Dove vai se hai un odio verso il resto del mondo? Vai verso il nazismo.
Ma potrebbe essere un caso di delle due personalità che si incontrano, come nel caso della Columbine. Mi sembra questo il caso, perché Abel forse era un po' più l'alfa dei due. La tempesta perfetta, capito?
Avevo paura che dicessi Martina Colombari, dicevo.
Perché Martina Colombari? Perché?
Ho detto Columbine, stavo dicendo...
Columbine,
sei un po' come Martina
la strage
Columbine.
Della Columbine.
Infatti dicevo, perché usi come esempio
la strage della Columbine
di un gruppo di terroristi neonazisti e usi Martina Columbine? Questo che mi stavo chiedendo. Vabbè, invece di questa stagione cosa c'è rimasto? Quali sono gli episodi che mi hanno più catturato? Abbiamo avuto Ocean Gate, Pianetti, abbiamo avuto Malloy,
Pianetti
irlandese.
Mi piace tantissimo.
Vabbè, Ocean Gate, quella che mi è piaciuta di più, perché vabbè,
ma anche Pianetti,
però anche quello di Malloy.
Sì, sì, no,
anche
ma sono piaciute tutte, però cioè, Ocean Gate, quando il libertario goes wrong mi fa sempre mi fa sempre divertire. E comunque mi fa anche divertire la storia di Non aprite quella podcast, che ogni volta muore, risorge.
Chi lo sa?
È incredibile. Siamo arrivati alla sesta stagione, è finita anche la sesta stagione, puntata numero 60. Però a questo giro abbiamo anche delle novità, dei bonus, vero Matteo?
Che bonus? Che cazzo abbiamo?
Intervista. Una puntata in più, che è una di quelle rare occasioni dove noi facciamo un'intervista.
In cui parliamo con un protagonista di un nostro episodio.
In questo caso? In questo caso è?
Raffaele Sollecito.
Voi ragazzi, fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata e soprattutto scriveteci tutto l'amore che vi ha fatto provare questa nuova stagione. Scrivete a nonapritequellapodcast@gmail.com o su Instagram iscrivendovi a nonapritequellapodcast, e perché le mail, i commenti, i vocali più interessanti vengono letti e ascoltati durante le puntate. E in più, da questa stagione leggeremo anche le domande, le storie o quel cazzo che vi pare che scrivete quando ci lasciate una recensione a 5 stelle su Apple Podcast.
La prossima stagione a sto punto.
Mi sa di sì.
Perché non abbiamo avuto tempo di farlo. Insomma.
Quindi dovremmo fare una nuova stagione
solo per leggere.
Farlo.
Comunque lasciatele che le leggiamo.
Le leggeremo. Faremo una puntata dove le...
Leggiamo solo Apple Podcast.
Esatto.
Solo per far incazzare Spotify.
Esatto. Pedar, che commento hai scelto per questo episodio?
Ragazzi, qua ce n'abbiamo una mail seria. Quindi farò per la prima volta in questa rubrica il serio. Laura ci scrive questo: ho 42 anni, sono di Roma, cresciuta ascoltando J-Ax ai tempi della Spaghetti Funk, e non aggiungo altro.
Ma non è che ti devi scusare, eh?
Ad agosto scorso ricevo la classica telefonata che mai nella vita vorresti ricevere. Il mio compagno, 12 anni insieme, era morto andando al lavoro sul suo scooter perché una stronza con il Mercedes ha deciso di tirare dritto al rosso.
Mamma mia.
Data la natura del podcast, lascio il resto alla vostra immaginazione. Ancora oggi, dopo quasi un anno, non ho né elaborato né messo a fuoco ciò che è davvero successo. E qui arrivate voi. Lavorando spesso da sola, avevo bisogno di qualcosa che zittisse i miei pensieri. Audiolibri, podcast sparati nelle cuffie erano un ottimo palliativo. È con voi e il vostro podcast che ho fatto le più belle risate, il black humor, tanto amato dal mio compagno, l'ironia e quella leggera morbosità. E a lui sareste piaciuti. Ax con la sua voce mi accompagna da sempre. Matteo, una vera scoperta. Più simile a me di quanto vorrei.
Cos'è? Uno slogan per definirti. Bellissimo. Più simile a noi di quanto vorremmo.
Si vergogna.
Grande.
Matteo.
purtroppo.
E Fedar, che non conosco come artista, ma trovo sia un bellissimo quanto mai eclettico personaggio. Bellissimo, bellissimo eclettico ragione. Personaggio.
Te l'ho detto che hai il bel faccino tu, te l'ho sempre detto.
Ragazzi, vi ho divorato una puntata dietro l'altra ad agosto. Poi ora ho aspettato che uscissero tutte le puntate e le ho sparate nelle cuffie. Ovviamente le risate o i conati di vomito mi hanno creato non poco imbarazzo ascoltandolo anche per strada, ma ok, sono rischi che sapevo di correre. Per tutto questo, grazie, Laura.
Oh Laura, che bello, che bel messaggio. Cioè, grazie, guarda.
È emozionante.
Fammi uscire dal personaggio, non aprite quella podcast per un attimo, perché questa è la prima volta che tu ci hai fatto rompere la parete. Perché ovviamente, come i più intelligenti capiranno, noi qui un po' recitiamo, ci siamo disegnati un personaggio, il babbo di minchia che è succube di sto coglione, la scheggia impazzita John Belushi qui di fianco, però in realtà fondamentalmente quando ci siamo messi a questo microfono il nostro scopo è intrattenere, sapere che a volte senza volerlo e senza arrogarsi il potere di farla questa cosa, però per qualche ragione quello che stai facendo va oltre l'intrattenimento e tocca la vita di qualcuno facendo del bene. E poi tu che ce lo dici ci fai un regalo, perché noi ovviamente non facciamo come altre che dicono io faccio la roba per aiutare le persone, no, noi lo facciamo per intrattenere, ma il fatto che a volte succede che le canzoni o anche un podcast in questo caso aiutano gli altri in un momento difficile,
come Brian Satz ci insegna, insomma, il figlio dell'Ocean Gate che andava a puttane ci insegna questo.
Matteo, ho detto usciamo dal personaggio. Vabbè, un
attimo, io devo riportarlo un minimo dentro, cioè.
Vabbè, avrei fatto ridere Laura, ne sono sicuro. Comunque grazie Laura, ma non possiamo finire la puntata con una storia così seria.
No, ci serve anche la solita dose di cazzonaggio.
Esatto, che poi sono la maggior parte dei nostri ascoltatori, esatto. I cazzoni e il cazzone, quindi sentiamo il vocale di Marco Spin.
Ragazzi, io vi voglio anche bene, siete bravissimi, pettinatissimi, bellissimi, però ho appena finito di sentire il caso von Kosel, cioè ho sbrattato 7 volte, raga, cioè, non riesco più a nominare, a pensare la parola brodo, mi sto sentendo male.
Siamo in esatto, due. Anche perché è un podcast di merda. Ci dua pure.
Vabbè.
Beh, Marco Spin, io sono lì con te, fratello. Cioè, pure io non ho più bevuto brodo. Ma noi, cioè, i nostri podcast, certe puntate possono essere usate in tanti modi. Cioè, alcuni al posto della castrazione chimica puoi far ascoltare ai maniaci i nostri podcast e non gli tirerà più il cazzo. Beh, cioè,
l'unica cosa, meglio ai diretti interessati è meglio non farglielo ascoltare, perché sennò ci vengono a cercare se sono ancora vivi.
Comunque, ragazzi, è un'avventura meravigliosa, veramente, poter fare un podcast così. Grazie a voi che lo avete fatto esplodere, continuate comunque a bombardarlo di ascolti, grazie davvero, grazie da J-Ax, da Matteo Lenardon, da Pedar, per l'ultima volta per questa stagione vi salutiamo con Ave Satana!
Ciao belli!
Non aprite quella podcast è una serie sviluppata con Spotify Studios e prodotta da Willy Lorbo, scritta da Matteo Lenardon, produttore esecutivo J-Ax, sound design e musiche Diego Spitale. Ascolta il rap cap di Pedar della puntata che hai appena ascoltato andando su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast. Ave Satana.